guardate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21 e 7 minuti primi, bentrovati, bentrovate su Radio Onda Rossa. Macchina più attenzione uguale produzione, dice la nostra sigla, evidentemente deve essere mancata l'attenzione, perché abbiamo avuto qualche svista che ci ha fatto tardare di ben 7 minuti. I nostri ascoltatori e ascoltatrici in Svizzera saranno sicuramente delusi da noi.
Almeno abbiamo potuto sentire la sigla ben due volte.
Ah, si è sentita due volte?
Boh, ho avuto questa impressione, non so se...
No, può darsi, non so se può darsi,
era,
è successo
di
tutto.
Lei.
Mixare da remoto è davvero difficilissimo, una sfida incredibile a cui le dita nella presa anche questa sera si sottoporrà e si sottrarrà anche alla sua pigrizia tipica che gli impedisce di trasmettere tutte le domeniche, questo giorno dedicato al Signore, che infatti anche noi una domenica su due consacriamo al Signore o almeno al nostro riposo. E invece adesso, per motivi che potreste forse immaginare, tanto stavamo comunque a casa, e allora vi facciamo lo stesso la trasmissione. Quella che state ascoltando è Radio Onda Rossa, 87.9 in modulazione di frequenza, almeno per chi ci ascolta da Roma e dalla sua provincia. Ondarossa.info per tutti gli altri. Ci potete scrivere alle dita nella presa @ondarossa.info, che è l'email di questa trasmissione, o anche a ondarossa@ondarossa.info, che è l'email della radio. Tipicamente potete chiamarci in diretta allo 06 49 17 50, ma non adesso, adesso no, perché stiamo trasmettendo da remoto e quindi in questo momento noi non ci troviamo in radio. Potete però chiamarci allo 06 565 666 82 e a questo numero di telefono ci potete lasciare un messaggio in segreteria. Pensate che strumento futuribile la segreteria, e noi lo possiamo ascoltare, e se riusciamo anche a mandarlo in onda in questo delirio di cavi che mi circonda. Le nostre puntate le potete ascoltare in podcast dal sito ondarossa.info, basta andare al palinsesto, cliccare su domenica e lì ci siamo noi, le dita nella presa, ma sul sito di corrispondenze ne trovate anche tante altre. Stiamo riuscendo a fare informazione, speriamo in un modo che vi convinca, che ne valga la pena anche in questi giorni in cui trasmettere non è per niente semplice, ma è davvero importante. Allora, se vi sembra che i nostri approfondimenti valgano qualcosa, che una voce libera come noi crediamo sia importante, vi invitiamo a sostenerci. La campagna per il radioabbonamento è sempre aperta, sul sito trovate tutte le modalità, ovviamente quella che tipicamente preferiamo, di passare di persona, in questo momento non si può fare, anche quando siamo in radio la scelta che abbiamo fatto, come tanti altri posti, è di non avere ospiti in radio. Penso che possiate capire il perché di questa motivazione. bene. Un saluto dalla finestra, invece, se passate lì sotto, sicuramente si può fare e fa solamente piacere. E detto questo, possiamo iniziare con la puntata di oggi, che parla proprio di questa terribile abitudine di... parla di tante cose, ma inizieremo con la terribile abitudine di chi si allontana troppo da casa sua. Sembra essere il leitmotiv del momento, quello di parlare di chi viola le regole o di chi comunque le plasma, i furbetti dell'autocertificazione e naturalmente in ogni discorso politico che si rispetti in questi giorni non si può andare solo a sensazioni, anche se la vaghezza la fa da padroni, ma bisogna sempre supportare le impressioni con dei dati.
Eh sì, buonasera. Sono appena rientrato dalla vedetta per controllare se c'è qualche runner che passa e poterlo giustamente denunciare. Giusto per fare la trasmissione.
Tra l'altro io non avevo mai chiamato runner le persone che vanno a correre. Non so se sono lui.
Ma neanche io, però ora il nome ufficiale è runner, quindi quelli a cui bisogna tirare le monetine sono i runner. Così ci insegna la stampa.
Ho capito. Craxi quindi lo era.
Ma non lo so, però sicuramente era un precursore.
Ho capito. Ecco,
parliamo sì, ora un po' di statistica. Diciamo che noi ora parleremo attaccandoci a una notizia che è stata diffusa dalla Regione Lombardia.
Sì, la notizia che è arrivata dalla Regione Lombardia, addirittura con un video, tra l'altro io non sapevo che la Regione Lombardia ci avesse una sua specie tipo di emittente video, Lombardia Notizie. A me mi è sembrato un fenomeno incredibile, pensavo che Lombardia Notizie fosse tipo Teleroma, cioè non è che è del comune di Roma, Teleroma, si chiama così. No, invece loro ce l'hanno, mi sembra un fatto incredibile a me, e da questa piattaforma a loro disposizione hanno presentato dei grafici, non delle persone a caso, c'era anche il vicepresidente della Regione Lombardia, o come dicono loro, di Regione Lombardia, penso sia fatto per supportare al meglio l'idea aziendalistica che hanno del posto che governano. E che cosa dicevano questi grafici? Dicevano, io vi prendo, adesso questo qui è un giornale veramente forse il più infimo, ma erano tutti quanti dello stesso tono. Restate a casa, il 40% dei lombardi è ancora in giro. Questo era il tipico titolo con cui la cosa veniva riportata ed era quello che dicevano loro. Dicevano, il 40% delle persone è ancora in giro, è un casino, siete degli irresponsabili. Tra chi va a correre, chi ne abusa, chi va di qua, chi va di là, è una cosa che assolutamente non va bene. Allora, penso, no, che chiunque guardando questa cosa ha detto, beh, però in effetti il 40% di persone ancora in giro sono davvero tante, certo è una riduzione, però comunque in effetti sono troppe, allora forse è vero che bisogna usare il pugno più duro. Poi se uno va a guardarsi meglio la statistica in realtà non dice che il 40% delle persone, o come dicono loro, il 40% dei lombardi, ma questo qui è anche, no, un termine incredibile, come se in Lombardia ci vivessero solamente lombardi, a chi la vogliono dare a bere questa convinzione, comunque che il 40% delle persone in Lombardia sia ancora in giro non è vero, e non è vero nemmeno che la loro statistica lo suggerisce. Infatti loro hanno fatto dei conti in questa maniera, hanno osservato gli spostamenti di tutti i telefoni nella regione. A questo punto uno potrebbe, come dire, la prima reazione è quella che indica la violazione della privacy di tantissime persone. E sicuramente è un punto importante, ci torneremo, ma forse ancora più importante, o altrettanto importante, è notare che questa violazione della privacy non è che poi dopo ci dà un risultato, anche un risultato utile, perché se questo è il tipo di studi che viene fatto non si capisce qual è l'informatività che queste analisi dati di big data ci possono dare. Infatti loro hanno fatto così, loro hanno preso il 20 febbraio come data zero, perché il 20 febbraio ancora non c'erano le ordinanze, e hanno detto: quanti cellulari il 20 febbraio c'erano che non erano sempre fermi in uno stesso punto? Erano un tot, non ci hanno detto quant'è questo tot, ma erano un tot. Ora dicono, sia fatto 100 quel numero, allora adesso se ne muovono 40, quindi il numero di persone in movimento è calato del 60%, che non è assolutamente la stessa cosa di dire che il 40% delle persone è ancora in giro. Ad esempio, loro tra queste persone molto probabilmente non hanno contato nessuno sotto i 10 anni, ok? Quindi in quel conto che fa 100 non ci sono i ragazzini, ok? Chi è troppo giovane non fa parte di quel conto. Di conseguenza non viene nemmeno contato tra le persone rimaste a casa nel 40% che dicono, perché loro dicono che quelle persone sostanzialmente non importano, ok? Quelle persone che già non si muovevano, loro non le mettono nella statistica. Un altro punto molto problematico di questo dato o del modo in cui viene riportato è che in questa statistica risulta assente l'ottimo. Cioè potremmo pensare, no, che il 40% è troppo, ma quant'è l'ottimo? Questo tipo di statistica, anche per come era fatto il grafico che veniva presentato, suggeriva chiaramente che l'ottimo è lo zero. Ma l'ottimo non è lo zero, non è lo zero per un motivo molto banale, perché io preferisco che il medico ogni mattina esca di casa e si rechi all'ospedale, perché se il medico rimane a casa non è una buona soluzione. Ci sono molte professioni che hanno bisogno di essere svolte e quelle devono muoversi. Infatti loro lo dicevano no, 40 non è che tutte quelle 40 sono persone che stanno violando la legge, c'è anche gente che si deve spostare, però 40 è troppo. E uno dice, potrebbe chiedersi, vabbè, ma quindi qual è il numero giusto? Voi lo sapete quante sono le persone che si devono muovere? Ma a questa domanda non ci viene fornita la risposta. Abbiamo quindi cercato noi di calcolare quante erano le persone che, in base alle normative vigenti, non solo avevano il diritto di muoversi, ma avevano in un certo senso anche quasi il dovere sociale di muoversi. In alcuni casi erano proprio precettati e in alcuni altri casi no, ma diciamo questo imponeva il la morale vigente adesso. Ti va di raccontarci tu?
Sì, sperando che la rete stavolta ci supporti. Ma oltre a quelli che si dovevano muovere, anche quelli che per sopravvivere si devono muovere, parliamo della famosa spesa. Diciamo, prima di tutto, una caratteristica base, cioè come è stata fatta, siccome mi era caduta la rete non ho sentito se l'hai detto all'inizio, questa statistica è stata fatta pigliando il cellulare che si muove più di 200 metri, quindi indipendentemente da quanto percorso viene fatto, da quanto il tempo il cellulare, cioè il soggetto, sta lontano da casa.
Semplicemente, l'avevo detto, quindi grazie per dirlo tu.
Se tu ti muovi più di 200 metri, quella conta come uscita, oggi sei uscito da casa. Quindi sostanzialmente tu parti dall'insieme delle persone che il 20 febbraio si muovevano, che ricordiamo sono molte di meno, probabilmente, non moltissime, però possiamo assumere che almeno un 10% di persone, appunto i bambini, i vecchi, le persone molto anziane, non si muovevano il 20 febbraio, non si sono mosse poi.
Sì, tra l'altro immagino ora, che dei bambini sotto i 10 anni la maggior parte non hanno proprio il cellulare, magari qualcuno sì, ma penso davvero dai 9 anni in giù il cellulare sia molto raro, non so se sono vecchio io, ma questo insomma, mi sembra plausibile, tra l'altro per di più con le scuole chiuse, quindi sinceramente quelle persone sicuramente non venivano contate tra quelle che si muovevano, perché il loro studio si basava solamente sui cellulari, non sulle persone, quindi direi che le persone sotto i 10 anni sicuramente lì fanno zero.
Sì, diciamo quindi che comunque quel 40% già non è delle persone che stanno in Lombardia, ma delle persone che stanno in Lombardia che normalmente si muovono, che è una percentuale più bassa. Ora andiamo a vedere, chiedendoci qual è la persona, cioè qual è l'optimum, cioè per una normale sopravvivenza quante persone si dovrebbero muovere, perché appunto l'idea che non si muova nessuno implica sostanzialmente un paese in cui forse non si morirà di contagio, ma si morirà di fame e di mancate cure.
Sì, prima... esatto. E, quindi appunto, abbiamo fatto un primo conto, quanti sono i bambini in Lombardia? Con la piramide demografica si verifica che i bambini in Lombardia sono 900.000 persone, hanno meno di 10 anni. Quindi cioè, questo è il primo conto che possiamo saperlo. Dei 10 milioni di abitanti che c'è la Lombardia, 900.000 hanno meno di 10 anni e quindi in massima parte o non hanno un cellulare oppure difficilmente vanno a zonzo, almeno non da soli, ecco.
E questo già come partenza. Poi andiamo a vedere delle persone che si muovono normalmente, cioè diciamo gli adulti dotati di cellulare. Abbiamo detto che diciamo le persone dovrebbero sopravvivere, di conseguenza dovrebbero andare a fare la spesa. Se noi facciamo una serie di assunzioni, cioè pigliamo una famiglia media italiana, il nucleo familiare secondo Istat in Italia è di circa 2,5 persone a nucleo familiare, considerato una spesa alla settimana, che mi pare un valore ragionevole, diciamo, lasciando perdere chi va a fare la spesa molte volte per farsi la passeggiata e chi ha fatto le scorte per prevedendo che la quarantena fino al 2022, però diciamo, in generale le persone vanno una volta alla settimana.
E diciamo anche se ci vanno, rispettando i consigli, che forse ora sono anche ordinanze, non ci si capisce niente, di andarci una persona per nucleo familiare, ok?
Sì, sì, quindi se dividiamo queste persone, diciamo la popolazione della Lombardia per la composizione del nucleo familiare, quindi pigliamo una per nucleo familiare, e dividiamo questa cosa per i 7 giorni della settimana in cui la persona va a fare la spesa.
Assumendo quindi che le persone si spalmino correttamente, cosa che in realtà non è mai del tutto detta, c'è gente il sabato al supermercato, lo sappiamo tutti, ma diciamo anche no, che si fa proprio la cosa perfetta, quindi in maniera super coordinata le persone si distribuiscono uniformemente.
Ma a noi non interessa andare troppo nella realtà, bastano queste assunzioni per fare capire, che queste assunzioni sono assunzioni ideali ovviamente per fare capire dove è il punto. Allora, se noi facciamo questo conto, dividendo per 2,5, dividendo per i 7 giorni della settimana, lasciando perdere le famose chiusure domenicali, comunque dividiamo per 7, scopriamo che abbiamo circa 570.000 persone che vanno a fare la spesa ogni giorno. Ora, 570.000 persone ovviamente non sono tutte contemporaneamente che vanno a fare la spesa, perché dato che il sistema di misura è il sistema di misura è lo shot al giorno, è one shot, tu esci quel giorno, sei uscito, quindi a noi non ci interessa il fatto che in realtà queste persone poi a loro volta si distribuiscano su tutta la giornata e quindi in realtà non è che si incontrano, se lo sarebbero veramente ci sarebbero le file chilometriche.
A noi non ci interessa, nel senso che non interessa a quella Lombardia, e quindi noi per contestarli non abbiamo bisogno di invocarlo, benché sarebbe del tutto logico chiedersi se le persone escono spalmate o escono tutte insieme.
Certo, però questo ti permetterebbe di ottenere dei dati che magari ci danno altre informazioni. Comunque, seguiamo lo studio che hanno fatto loro. Facendo questo conto, praticamente si tratta che circa il 6% della popolazione, cioè 5,7 diviso 0,9, che sarebbe la quantità di popolazione che abbiamo detto tutti tranne i bambini, si ottiene che poco più del 6% della popolazione lombarda esce per la spesa al giorno, esce per pura sopravvivenza, che sia la spesa, che sia la farmacia, che sia l'edicola.
E questo è semplicemente 90 diviso 15, cioè questo è il conto che dovete fare, perché 15 perché è 7 per 2.5, il giorno della settimana per il numero di persone per nucleo familiare, e così via. E questo per dire, è assumendo che se tu hai un figlio di 3 anni, a volte va il tuo figlio di 3 anni a fare la spesa, ok? Un caso assolutamente delirante.
Sì, vabbè, siamo
sta succedendo.
Vabbè, stiamo facendo ovviamente assunzioni non con l'accetta, ma con la lascia bipenne qua.
Quindi almeno il 6% della popolazione, anche un po' di più, esce per fare la spesa ogni giorno. Tra le persone, come dire, che sono attente, che non escono ogni giorno con le scuse, che rispettano tutte quante le ordinanze.
Sì,
e poi c'è chi va a lavorare.
Stiamo assumendo sempre persone che escono una volta alla settimana per queste motivazioni, quindi il valore è sostanzialmente minimo. Andiamo a vedere quante persone stanno nei lavori che, a prescindere dai decreti, si suppone che debbano essere fatti, per esempio il personale sanitario.
Sì, il personale sanitario in Italia sono circa 700.000 persone, questo lo prendiamo da statistiche sul loro sito. Abbiamo fatto una proporzione lineare, non avendo i dati migliori, siccome la Lombardia ha un sesto della popolazione italiana, ne abbiamo concluso quindi che probabilmente circa 120.000 sono in Lombardia. Questi 120.000 evidentemente devono andare al lavoro, tra l'altro in questo periodo hanno spesso le ferie bloccate, delle condizioni di lavoro molto pesanti, e quindi 120.000 persone che vanno al lavoro ogni giorno, anche quelle non sono poche. Quanto sono? Sono un altro 1,5%,
sì, perché
che va contato, che quello si muove, e non c'è assolutamente nulla da contestare.
E poi dobbiamo metterci anche le forze dell'ordine, l'esercito, tutti i lavoratori del comparto della logistica, cioè tutte quelle cose che siamo sempre state assicurato, gli operatori dei supermercati, tutto quello che ci è sempre stato assicurato che non sarebbe andato in crisi, tutte queste persone si devono muovere.
Quindi, su questo purtroppo abbiamo delle statistiche più vaghe, la parte sanitaria sarà un po' più semplice da stimare, per esempio capire quanti lavoratori ci sono nella filiera della logistica ci è davvero difficile. Delle stime che abbiamo dato possono girare intorno tipo magari ai circa 20.000 in Lombardia, forse un po' di più, non lo sappiamo. Anche il numero di persone che lavorano al supermercato non siamo riusciti a darne una stima, però probabilmente queste cose qui messe insieme fanno almeno un 5% della popolazione.
No, 5 forse assai, però fanno più o meno, sicuramente fanno più dell'1%, però tenendo conto che tra con i primi due componenti siamo arrivati già circa al 7,5%, aggiungendosi un altro 1-2%, quello che possiamo dire è che probabilmente circa il 10% o poco meno del 10% della popolazione si muove per garantire la sopravvivenza della restante popolazione e tutti i servizi essenziali. Certo, la polizia magari qualcuno non la vede come servizio essenziale, però diciamo rientra in quelle cose che abbiamo detto, il governo ha detto sono ci devono stare.
E poi c'è la parte dell'industria, che è una parte gigantesca proprio in Lombardia. Su questo invece i dati sono molto più precisi, perché si trovano molto bene il numero di persone che lavora nel manifatturiero. Noi le statistiche le abbiamo prese da un documento di Confindustria di tipo 2 anni fa, che dice che in Lombardia tra manifatturiero e agricoltura ci lavorano 1,2 milioni di persone, ok? E quindi queste sono il 13% della popolazione. Quindi di nuovo, sommando quindi al precedente circa 10% che abbiamo fatto, questo 13%, vediamo che il 23% più o meno della popolazione si muove per dei motivi che sono tutt'altro che futili, e sono proprio il minimo di quello che le stesse ordinanze dicono. Cioè qui non abbiamo contato ancora nessuno che fa una passeggiata, nessuno che va a correre, nessuno che va a trovare la mamma anziana, tutte queste cose non ce le abbiamo messe. Abbiamo messo soltanto la base, esce fuori che la componente più grande è la gente che lavora nel settore manifatturiero, e che un'altra fetta grande sono altre forme di lavoro, no? Ce ne sono tantissime di lavori che non si stanno certo fermando, chi fa le consegne a casa, chi fa i trasporti pubblici sicuramente non si stanno fermando, non si ferma chi fa l'idraulico, non si fermano un mare di servizi. Quindi vedete che quella statistica che diceva il 40% delle persone si muovono, non solo diceva tecnicamente il falso, perché quando facevi i conti veniva fuori che era tipo il 37% delle persone che si stava muovendo, ma non diceva che però l'ottimo non era zero, ma l'ottimo era qualcosa che probabilmente gira tipo intorno al 25%, ok? E che quindi 40 non è molto meno di questo. E tutto ciò... Sì.
Dicevo, ora questo numero sarà ovviamente in calo, questo optimum, perché con l'ultimo decreto, avendo chiuso buona parte del settore manifatturiero, la componente principale che noi abbiamo visto si ridurrà, però noi ci stiamo confrontando con la statistica fatta quando il settore manifatturiero è aperto.
Il decreto sì, probabilmente arriverà, siamo in attesa, ma non è che ancora l'hanno fatto, perché io rimango nel mondo in cui un video del Presidente del Consiglio non è un decreto.
No, credo che l'abbiano fatto ora da pochissimo, mi pare.
Ah, cioè tipo un quarto d'ora fa l'hanno fatto, maledetto.
Sì, più o meno.
per sabotarci la trasmissione fanno questo ed altro. E, questo una prima critica che avevamo da fare, cioè il ok, ma facciamo i conti, contiamo quante persone quel decreto manda al lavoro e quindi poi solo a quel punto possiamo decidere se in giro ce ne sono troppe o troppo poche. Inoltre avrete notato nei nostri conti che questa analisi è un po' semplicistica, e che vuol dire che uno conta in un giorno, cioè a slot orari, quante persone si muovono. A me sinceramente la stima che più interesserebbe sapere semmai è il si creano situazioni di alta concentrazione di persone che noi vorremmo evitare? Questa mi sembra una domanda utile, non il quante persone in un giorno si muovono, che me ne frega a me se le persone si muovono, l'importante è che evitino i luoghi concentrati. Per esempio, se tu vivi in montagna, vuoi farti una passeggiata su un sentiero, ma non vedo qual è la questione che si può porre. E quindi questa statistica non tiene in considerazione nessuno dei dati utili che si poteva fare. Anche soltanto, per esempio, delle persone che si spostano, per quanto tempo si spostano? Perché secondo me, se uno si sposta, fa un viaggio di circa 40 minuti, arriva a un luogo in cui sta fermo 8 ore e poi torna indietro, non si è fatto una passeggiata, è andato a lavorare. E, con tutti questi conti, la statistica li poteva fare e non li ha fatti. Allora vedete come si costruisce una statistica manipolatoria. Prima non soltanto gonfiando i numeri, che è la tecnica più base, ma anche facendo il tipo di domande sbagliate, perché alla fine quello che interessa fare non è un'analisi del problema, ma è cavarne un numerone.
Sì, cavarne una, diciamo, un'affermazione da fare. In quel caso l'affermazione era dire che ci stanno muovendo ancora troppe persone in Lombardia, e questo numero doveva servire da supporto, diciamo, scientifico barra statistico a questa affermazione. Ora, lasciando perdere il fatto che l'affermazione è fatta, diciamo, tra virgolette a fin di bene, cioè nel senso che di invogliare sempre più persone per quanto possibile a uscire meno di casa, ad evitare di fare cose sceme in giro, scegliere, utilizzare un supporto così, se non vogliamo dire manipolatorio, perché questa cosa è troppo imprecisa per potersi definire manipolatoria, usare un supporto scientifico così impreciso a noi sembra abbastanza, poco valida come idea. Tra l'altro, questi dati hanno, sono calcolati in questa maniera, hanno lo spiacevole difetto che possono essere tranquillamente rigirati per dire la cosa opposta. Cioè, per esempio, io potrei farti il seguente discorso. Noi abbiamo visto che alla fine circa il 25% della popolazione comunque si doveva muovere in base al precedente, al decreto precedente, che è stato valido fino a venerdì. Ora, io potrei dire, ok, la riduzione prevista partendo con loro misura era dal 100 al 25%. Attenzione che sto facendo sempre un'illazione, perché questo 100% d'oro non è il 100% del totale, in realtà è circa il 90% del totale, perché ci devi togliere perlomeno i bambini. Comunque, io sono sceso da 100 a 25, da 90 a 25, cioè dovevo scendere da 90 a 25, da 100 a 25. Sono andato, invece sono andato a 40, da 100 a 40. Dato che quello che c'era tra 100 e 25, il 75, erano le persone che potevano scegliere di muoversi, se vi faccio il conto, 100 meno 25 diviso 100 meno 40, scopro che sostanzialmente l'80% delle persone che poteva scegliere di muoversi, cioè che non si muoveva per un motivo reale, sostanzialmente non l'ha fatto. Quindi soltanto il 20%, cioè della massa di persone che si sono mosse, facendo questi conti appunto con l'accetta, soltanto circa il 20%, cioè una persona su 5, si è mossa per un motivo che non è stato considerato nei nostri conti, cioè non si è mossa per lavoro, non si è mossa per la spesa, non si è mossa, si è mossa per qualcos'altro, pare l'ha passeggiato per farsi la corsetina.
Sì, chi aveva la scelta in grandissima maggioranza ha scelto di non muoversi nemmeno di un passo, perché per come hanno definito le misure loro, molto probabilmente chi è sceso, non dico a buttare la spazzatura, ma anche soltanto ad andare all'alimentari, che non è esattamente accanto al portone del proprio palazzo, lì risulta come una persona che non si è mossa. E in realtà quindi sono tantissime le persone che hanno scelto di non muoversi mai, per intere giornate. Questo è proprio uno dei principi, no, della microeconomia nel senso peggiore del termine. Non voglio offendere la microeconomia, ma sicuramente nel suo senso più deleterio è alla fine una scienza, una serie di conoscenze volte anche alla manipolazione della persona che deve fare delle scelte. E a me, no, quando mi ha dovuto spiegare in tre parole cos'è la microeconomia, mi hanno detto: immagina questo, immagina di dover vendere un farmaco per una certa malattia, ok? Allora tu potresti dire così: guarda, con il nostro farmaco c'è il 60% di possibilità che il tuo malato guarisca. Il farmaco della concorrenza invece c'è il 40% di probabilità che il tuo malato muoia. In realtà abbiamo descritto il farmaco, due farmaci uguali, che hanno le stesse proprietà, ma è sembrato che il mio era meglio di quell'altro, perché io ho detto il 60 vive e dell'altro, del mio nemico, dico il 40 muore. Queste sono proprio tecniche di base di come si costruisce un'informazione che sembra voler dire qualcosa, ma i dati in realtà potrebbero essere altrettanto utilizzati per dire esattamente il loro opposto.
Cioè, appunto, quindi, diciamo, ribadendo la questione, non ce l'abbiamo troppo col messaggio, perché comunque capiamo che l'idea era quella, cercare di convincere le persone, fare marketing sulle persone sostanzialmente per convincerle a stare a casa, però non è, non lo riteniamo molto corretto utilizzare un supporto statistico scientifico che poi alla fine dimostra, può dimostrare una cosa che è il suo contrario, ed è troppo, alla fine è troppo impreciso per poter dire qualcosa. Alla fine, se ci fate caso, l'affermazione che troppi lombardi si stanno ancora muovendo, che veniva fatta sostanzialmente secondo, in un'ipotesi che sarebbe stata l'entropia, che sostanzialmente l'entropia zero, cioè l'ipotesi che è tutto morto in Lombardia e nessuno si deve muovere. Ora, questa cosa non è ovviamente credibile.
Va bene, con questo ci prendiamo uno stacco musicale e poi torniamo in onda per raccontarvi un po' di altri fatti di attualità e analizzarli sempre attraverso la lente di un'analisi un po' così, un po' nerd, un po' tecnologica. E anche facendo un po' attenzione all'introduzione di nuove tecnologie che sta accelerando sempre di più. Questi sono i Golle.
Fratello, dove sei? Sorella, dove sei? Ci pensi, mi pensi, mi cerchi nei silenzi in cui non sai trovare una risposta. Sto dalla tua parte, anche quando è tosta. Sto dalla tua parte, anche se non basta. In mezzo alle tue carte manca quella giusta, manca a farla apposta. Sì, manco a dirlo, è l'invidia che ti morde ed è un'altra notte rotta da uno strillo. Fratello, mi senti, ti sei sintonizzato, ti hanno già trenato quello che hai nascosto nel cervello. Mi chiedo, ti sei già dato per spacciato? Non ho capito, hai spaccato, sei scappato, tranquillo. Lacrime da coccodrillo, c'è una fame da sciacallo, il cuore fatto solo di metallo. Ma so che c'è ancora un po' di tempo e il sole è ancora alto e di sicuro ci sarà ben altro. Fratello, sorella, dove sei? Tocca da seretta, perché forse è questo solo quello che ci aspetta. O forse sono anch'io che c'ho fretta, ma so che sto tempo non aspetta. Fratello, dove sei? Sorella, dove sei? Fratello, dove sei? Sorella, dove sei? Dove sei? Dove sei? Fratello, dove sei sintonizzato? Verso la frequenza, sei stato clonato, omologato. Ti ricordi, ricordi, li tengo nel cassetto col lucchetto chiuso a chiave come i soldi. Domani, adesso, e se ci pensi sei perso. Vedo solo wannabe depresso, se penso a quello che ho visto. La fine della scena, una cancrena che fa pena. Io resto nell'abisso, di fisso, perché c'ho da dire, non so come va a finire nel percorso. Chi non trova il verso, chi trova la chiave d'accesso. Ma quel che vuole è solo successo, fratello. Non credere nei media, devi essere un coltello, più forte di qualunque tranello. Un anello che forma una catena, tam tam, nella nuova scena l'unico gioiello. Se lo vuoi lo diventi, mi senti, mi tieni nel cassetto pure stretto fra i denti. Cerco risposte o ti arrendi, in testa incendi, alimentano inferni detti tempi. O stare attenti o stare in tanti, non è duro andare avanti, ma stare fermi e addormentare i sensi. Mi pensi, ci pensi, cerchi il tuo motivo, ti riaccendi. Fratello, sorella, dove sei? Tocca da seretta, perché forse è questo solo quello che ci aspetta. O forse sono io che c'ho fretta, ma so che sto tempo non aspetta. Fratello, dove sei? Sorella, dove sei? Fratello, dove sei? Sorella, sorella dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? D'altronde ultimamente da ste sponde arriva solo un disturbo che scompone e confonde. Qualche cosa è andato storto da qualche parte. Sto provando a chiamare ma non risponde. Accesso negato e ti hanno già fregato. Guarda come ti hanno conciato per le feste con lo sguardo triste. Quando parli di un traguardo che non esiste si capisce che hai già rinunciato. Ma conta solo quello che hai lasciato. La scia dietro al nome che hai inventato. L'amore, la passione, non il problema ma la soluzione. Conta solo il rimedio che gli hai trovato. Perché tutto l'odio seminato il vento me l'ha riportato indietro. E adesso qualche sbaglio lo vedo. Beh, hai le tue gambe, sai usarle. Guardati le spalle, ma guardati anche in faccia che hai le palle. Fratello, sorella, dove sei? Mi pensi, ci pensi, mi cerchi nei silenzi in cui è dura. Dove la fine non è mai sicura. Il bilico fra il collo sale il primo di da spazzatura. Ho la colonna sonora e ti assicuro che dà paura. Magia pura, da cui attingere e stringere tenendocela stretta. Perché forse è solo questo che ci spetta. Fratello, sorella, dove sei? Tocca da seretta perché forse è questo solo quello che ci spetta. O forse sono anch'io che c'ho fretta. Ma so che sto tempo non aspetta. Fratello, dove sei? Sorella, dove sei? Fratello, dove sei? Sorella, dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei?
Maze with the beats.
Andiamo a sfumare i colli e riprendiamo, riprendiamo la trasmissione. Abbiamo parlato un po' delle statistiche fatte dalla regione Lombardia e chissà se mi si sente, sì mi si sente, forse soltanto un po' basso. Abbiamo parlato delle statistiche fatte dalla regione Lombardia e adesso ci spostiamo in altre parti d'Italia dove vanno avanti le sperimentazioni che... forse un'ultima cosa da dire che mi sono dimenticato su questi dati della regione era che capiamo tutti quanti il fatto che diciamo in questi tempi di emergenza si fa un uso disinvolto dei dati che non tiene troppo sott'occhio la privacy. Vabbè, diciamo che ce lo facciamo andare bene, ma come mai i dati che hanno però partono dal giorno prima di questa emergenza? Evidentemente questa raccolta già avveniva, perché altrimenti non si spiega come possono avere tutti quanti quei dati che partono dal 20 febbraio, che è esattamente il giorno prima che fosse approvato il decreto. Figuriamoci altre eventuali convenzioni. Questo ci fa molto riflettere sul fatto che alcuni di questi cambiamenti che vedremo non stavano aspettando altro che di succedere. E così è anche per la questione dei droni e di altre forme spinte di sorveglianza.
Cioè tutte queste forme di sorveglianza che già ci sono in giro, ovviamente se voi vi guardate o leggete il report della statistica, loro dicono che i dati sono tutti anonimizzati, tutti analisi massive eccetera eccetera, però c'è sempre il punto che nel momento in cui hai recuperato il dato tecnicamente potresti recuperare anche altro, che cioè il dato è anonimizzato per la statistica dopo, però nel momento in cui l'hai preso
anonimizzato.
Cioè, c'è qualcuno che non lo vede anonimizzato. Comunque, parliamo.
Bisogna capire quanto è anonimizzato, se tu trovi che qualcuno ti chiedi se sta fermo oppure no, quindi guardi la sua posizione, evidentemente devi controllare se qualcuno è un pallino fermo sempre nello stesso punto della mappa. Ora, se in quel punto della mappa ci viviamo io e altre tre persone, che magari sono anche i miei parenti, non lo so quanto è anonimo questo dato, secondo me è anonimato zero.
Certo, viene anonimizzato dopo, però se uno vuole essere risalisse al dato originale, quello non sarebbe assolutamente non anonimo. Comunque, passiamo avanti e passiamo a un'altra cosa di cui in realtà vi abbiamo... è un altro argomento che insieme al tracciamento via smartphone ogni tanto si sente nella nostra trasmissione, che è l'argomento del tracciamento, diciamo, visivo, usando per esempio i droni. Qua diciamo ci muoviamo da un'altra parte d'Italia per la previsione a Bari, perché è questa la notizia che ci ha fatto diciamo che ci ha fatto venire in testa l'informazione, cioè l'idea, che il sindaco De Caro di Bari praticamente ha autorizzato l'utilizzo di droni per contro di droni che poi non si capisce in realtà quanti sono, perché nell'intervista parla del drone della polizia locale, il che mi fa anche un po' ridere se è vero che hanno un unico drone, però vabbè, probabilmente si tratta di droni in senso lato. utilizzare questi droni per controllare se la gente resta a casa. Anche qua,
bella idea, no?
Cioè, l'idea è bella, anche qua siamo di fronte alla solita cosa, cioè noi stiamo andando a guardare se la gente, appunto, a controllare le persone. Lo scopo è controllare se la gente esce di casa o meno. Ovviamente il drone non domanda alla gente, cioè il da questo punto di vista io preferirei essere fermato da una guardia piuttosto che filmato dal drone, perché almeno la guardia ci parlo, gli faccio l'autocertificazione, gli dico guarda io devo andare a fare questo, questo e questo. Il drone invece vede semplicemente che io esco e poi ti diciamo è alla fine una forma di delazione. Una forma moderna di delazione. Oh, guarda, quelli là si stanno vedendo. Oh, guarda, quelli si sono salutati per strada. Poi, ovviamente, ti mando il vigile, perché giustamente il drone non ti può pigliare la multa o non ti può denunciare. Però c'è questa forma di visione. Questa fa parte, in realtà, del boom di questi sistemi di sorveglianza che stanno venendo fuori in questi tempi di emergenza. E non c'è solo questo fenomeno dei droni. Per esempio ci sono le varie app che servono per automonitorarsi. Tu ne conosci qualcuna?
Di app che servono per monitorarsi, guarda, io ne conoscevo qualcuna, tipo ho visto quella della Regione Lazio che non mi sembrava niente male, ma non raggiunge le vette di quest'altra app che tu mi hai segnalato poco prima dell'inizio della trasmissione, che permette di unire, sente, le due cose che a me piacciono più di tutte. La prima, come sapete, è la sorveglianza, ma la seconda è il consumismo.
E certo, con questo otteniamo un optimum meraviglioso.
Eh sì, perché io resto a casa.app è un'applicazione che vi suggeriamo tantissimo, è un'applicazione che vi permette di monetizzare il vostro stare fermi in casa. Ok? Pensate a quante volte avreste voluto averla quando magari, che ne so, tipo a giugno vi siete rotti la gamba, vi avete buttato così le vostre vacanze dell'adolescenza, eravate tristissimi per questo fatto, pensate se qualcuno vi avesse detto sì, ok, però io ti regalo 12 Calippo in cambio del tuo stare sempre fermo nello stesso punto. Con io resto a casa.app puoi fare questo e molto altro, perché loro ti danno dei soldi, quindi chiaramente questo si tratta di un meccanismo che incentiva comportamenti virtuosi e, diciamo, non punisce, però disincentiva comportamenti dannosi come quelli, per esempio, se sei un medico, di recarti al lavoro, oppure quello, non lo so, sempre di andare a lavorare, oppure di andare ad assistere un tuo parente che in questo momento ha bisogno del tuo aiuto perché sta male. Queste persone non hanno diritto agli sconti sulle patatine.
Sì, è una cosa veramente, veramente carina. Ovviamente funziona con un sistema di coupon, quindi che ovviamente riguardano i negozi di vicinanza, perché non ti puoi muovere, di conseguenza i coupon li puoi spendere soltanto nei negozi vicini. Diciamo, è la classica cosa molto gamificata, se la guardate. Anche qua, diciamo, vogliamo... dirlo in maniera moderata, se vogliamo, l'idea di fondo non è, diciamo, negativa, è una cosa che dice per invogliarti a evitare di andare in giro, ma stiamo parlando appunto di una cosa che sostanzialmente è un sistema di autosorveglianza, perché tu mi installi da solo e poi comunichi a loro se ti sei spostato o no.
Certo, poi già mi immagino ci sono anche i furbetti dell'applicazioncina che mentre vanno a fare la spesa 8 volte al giorno lasciano il telefono in casa e così uniscono entrambi i vantaggi. Questi sono i piccoli spunti per criminali e veri colpevoli dell'epidemia, ecco, quelli che vi do io. E mi sembra che in entrambi i casi il lato comune sia quello in cui la sorveglianza cioè fa qualcosa che c'entra un po' con la risoluzione dell'emergenza, però non è che la fa davvero, perché anche il fatto dei droni non è che poi fa davvero qualcosa per risolvere il problema, perché si tratta di prendere dati statistici. Vabbè, ma allora bastava che mandavi un impiegato del comune per strada, quello dava un'occhiata e te lo raccontavano, ammesso che non è quello di cui già parlano tutti quanti i giornali. Se si tratta di sorvegliare luoghi pubblici, tu ci puoi mandare chiunque. Se devi sorvegliare luoghi privati, ma allora non si capisce in base a cosa, in base a quale autorità, no? Come il caso delle persone che sono state multate per aver fatto una grigliata dentro casa loro. che nel senso, non è chiaro perché uno debba anche essere sempre contrito. Io ho capito lo stare a casa, io resto a casa, però posso pure farmi una grigliata con le persone con cui vivo. Invece, evidentemente, questo tipo di soluzione introduce grandi livelli di sorveglianza, prendendo il problema così, un po' per affinità.
Sì, tanto diciamo questo fa parte di questa forma di controllo, di filosofia del controllo diffuso che sostanzialmente si sta diffondendo. Io non so quante a voi sono quante ve ne sono capitate personalmente, a me per fortuna poche, ma me ne raccontano tante di situazioni in cui la cittadinanza si erge a diciamo a vendicatrice, cioè persone sconosciute si dicono a vendicatori della morale pubblica, fustigando a parole persone che passano magari per andare a fare la spesa o solo per il fatto di essere fuori per strada mentre loro sono dentro. Magari
quando studiavamo il 1300 a scuola era semplice dire che la gente era scema a dare la colpa agli intori, eh? Era così, visti dalla distanza era tutto così comodo.
Sì, ma il fatto che la gente, secondo me anche qua dovremmo farci uno studio statistico, perché secondo me la scemenza media nel corso della storia non è che subisce tantissime variazioni.
No, credo sia una costante. Comunque fa piacere vedere che da tante parti ci sono stati degli attacchi anche, o comunque no, delle dichiarazioni di chi diceva con questa cosa dell'emergenza va bene tutto, ma non può essere una scusa per attaccare la privacy. È un po' bislacco, lo riporta Michele Giorgio sul Manifesto, che questo tipo di accuse vengano ad esempio anche dalla destra israeliana, che pensate un po', si ha fatto una levata di scudi contro le misure che ledono il diritto alla privacy, tutto molto giusto, se non che la destra israeliana, ma in senso in realtà lo Stato israeliano in todos, ha sempre fatto un uso sconsiderato della sorveglianza a livelli davvero mai visto prima. Basta pensare all'unità 8200, quella che sostanzialmente sorvegliava palestinesi a caso, non sospettati di aver commesso alcun crimine, per poterli ricattare. Quindi andava in cerca di dettagli in qualche modo scabrosi, socialmente non accettati, quindi che ne so, controllavano le loro abitudini sessuali tipicamente, più che ne so, relazioni extraconiugali, cose del genere, così poi li potevano ricattare e costringere a diventare collaborazionisti. Insomma, da quelle persone non sono arrivate molte parole quando si trattava di proteggere la privacy, arrivano adesso, segno insomma che il tema della privacy è un tema in cui poi in fondo nessuno ci si vuole mai immergere fino in fondo, perché comunque la sensazione di potere che deriva dal controllo è immagino estremamente appagante per qualcuno. Io solo così mi so spiegare l'utilità di un drone che sulla spiaggia di Fiumicino urla alle persone di non stare spiaggia. La spiaggia di Fiumicino comunque non è che è un luogo remoto in cui non puoi mandarci banalmente quattro vigili a dire esattamente le stesse cose. A Ferragosto in genere ci vanno, ci potevano andare pure adesso. Eppure no, l'uso del drone fa capire, è anche un approccio molto muscolare al problema, ecco.
Sì, diciamo che sì. Diciamo che su questa cosa una cosa che mi piacerebbe sottolineare è che questa roba è stata, diciamo, è stata fatta già da tempo. Vediamo il caso di Israele. Israele, la differenza, già sorveglia da tempo, fa manovre di sorveglianza. Dove sta la differenza di ora? Perché c'è stata la levata di scudi? La levata di scudi c'è stata perché il governo israeliano sostanzialmente ha chiesto di autorizzare i servizi segreti al monitoraggio appunto dei cellulari e delle persone, monitoraggio più intenso delle persone per difendersi dal coronavirus. La questione qua è che queste cose venivano già fatte. Quello che si vuole avere ora è quello che è lo sdoganamento formale, cioè l'idea di utilizzare queste cose ormai, diciamo, mentre prima erano usate e non usate, cioè erano usate ma non si diceva che erano usate, le persone negavano, c'era dibattito. Ora, se tu ti opponi a questi sistemi, dice: ah, perché tu vuoi mettere la vita umana davanti al valore della privacy? Perché è questo il discorso, e questo viene utilizzato per ottenere sostanzialmente il riconoscimento formale a utilizzare questi strumenti. Ora, come già sappiamo, come è evidente, questo tipo di cose, quando vengono sdoganate, poi tendono a rimanere. Cioè, una volta che tu autorizzi i servizi segreti a monitorare i cellulari di tutta una nazione, cioè, certo, poi a un certo punto magari gli togli l'autorizzazione formale, però tutti gli strumenti che avranno messo su per farlo, e potranno essere molti di più di quelli che hanno già fatto di nascosto, diciamo, rimangono. Tra l'altro, questa cosa nella narrativa comune internazionale ormai è diventata quasi un must. Perché se uno si va a cercare in giro diciamo, notizie su come i vari paesi hanno affrontato la crisi dell'epidemia, c'è un paese che svetta come il vincitore, non dico il vincitore assoluto, però comunque quello che sicuramente si è comportato, ha avuto i passaggi migliori e la politica migliore, che è la Corea del Sud. Ora, la Corea del Sud è uno dei primi paesi su cui c'è avuta la diffusione del contagio, ha un numero molto basso di morti, e di conseguenza, cioè rispetto al numero di contagiati e alla popolazione, di conseguenza viene vista da molti come un modello. E qual è il modello che, quali sono i due punti su cui vengono la Corea del Sud, qui si chiede che si imiti la Corea del Sud? Uno è l'idea dei tamponi a tappeto, questo piace particolarmente ad alcuni governatori di alcune regioni italiane.
E su questo ci torneremo tra poco.
E la seconda è invece il fatto che la Corea del Sud è il primo paese, proprio quando c'era l'emergenza in prima... diciamo proprio all'inizio, che quando ancora erano diffusi soltanto in Cina, la Corea ha avuto il primo ondata di contagi, perché sapete, la diffusione del contagio è stata poco prima del capodanno lunare cinese, e sembra che un sacco di cinesi abbiano fatto avanti e indietro dalla Corea per i festeggiamenti per il capodanno imminente. Sapete, il capodanno cinese non è festeggiato un giorno, è festeggiato per un periodo sano, quindi molte persone già da prima avevano cominciato a festeggiare, quindi in Corea sembra ci sia stato un incremento di contagi grazie a questi spostamenti. Ora, la Corea, appunto, subito a febbraio aveva autorizzato il tracciamento dei cellulari con allo scopo di prevenire la diffusione del coronavirus. Questo è stato preso da molti come un modello per cui tu devi abilitare un tracciamento massivo della popolazione per un contenimento efficace. Cioè, la Corea ha fatto questo e ha avuto un contenimento efficace rispetto ad altri paesi, per cui è giusto che venga fatta questa cosa. Ora, questa cosa è stata discussa ampiamente nel mondo, sono usciti pure articoli su Science, articoli di news su Science e su Nature su questo argomento, tra l'altro con con Nature più dubbioso e Science più disponibile a questa, quindi diciamo il discorso è arrivato anche a livelli scientifici, ossia diciamo vicini agli ambienti scientifici, se questa cosa possa avere senso. Il punto è che la Corea, almeno da quello che viene riportato, perché diciamo non abbiamo ovviamente dati di prima mano, la Corea sembra che abbia avuto accesso anche a dati sostanzialmente molto privati delle persone, cioè altro che anonimizzazione, praticamente il governo era a disposizione di tutti gli spostamenti, di tutti gli spostamenti che la persona sospetta o contagiata faceva. E questa cosa qua, diciamo, viene vista, è stata vista come uno dei motivi per cui la Corea ha avuto sostanzialmente uno dei paesi che ha avuto più successo nella lotta al coronavirus. Per ora se ne stanno discutendo molto negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono, diciamo, sapete, c'è stato un esploso di contagi negli ultimi giorni, e ovviamente il governo degli Stati Uniti, che diciamo da questo punto di vista è abbastanza favorevole a questi sistemi di monitoraggio, così, si sta preparando per autorizzare diciamo risoluzioni simili. Questa cosa con diciamo, ha generato ovviamente discussioni nel mondo della privacy. Però il punto è come facciamo a capire quali come fare a essere sicuri di quale sono veramente utili come sistemi di contenimento del virus. Il punto qua, diciamo, quello che è il mio parere così da esterno che sente la notizia, è che venga fatta una sorta di scelta, cioè tra le opzioni, tra le cose che sono state fatte in questi paesi che hanno contenuto meglio il virus, per esempio sono state scelte alcune cose e non scelte altre, magari perché altre erano più economicamente costose, più impattanti, più costose, e nella mia idea, forse la mia cattiveria innata mi porta a pensare che invece questa cosa del controllo e del tracciamento sia una cosa particolarmente ben vista, perché è una cosa che potrebbe tornare utile in tanti altri argomenti, cioè nel senso, noi sviluppiamo sistemi di tracciamento che poi possono tornare utili. Del resto, sì. Ricordo che gli stati stanno investendo molti soldi nella lotta al coronavirus, quindi se una parte di questi soldi finisce per sviluppare un'infrastruttura di tracciamento più potente di quelle che già ci sono, che poi rimarrà, non è, diciamo, è un vantaggio per lo Stato. Del resto,
certo. Su questo, tra l'altro, una cosa importante da ricordare, che secondo me è un punto al riguardo, è proprio il fatto che non si può più di tanto pensare che questo tipo di cambiamenti che ci sono adesso, diciamo, alcuni potrebbero pensare la cosa ideale è che adesso si facciano queste cose ma poi non si facciano mai più. In questo modo noi abbiamo degli strumenti contro il coronavirus e poi tra 2 mesi riabbiamo tutte le libertà al completo. L'inghippo è che il dopo l'emergenza non esiste mai, cioè il dopo l'emergenza è qualcosa da cui non siamo mai usciti. L'Italia non è mai uscita dal periodo in cui si diceva ora siamo in crisi economica, siamo sempre stati in crisi economica, no? Da quando io ho la cognizione del pensiero, non siamo mai usciti dalla crisi del 2008, non siamo mai usciti dal mondo dopo il 2001, e da questo periodo dell'emergenza, appunto perché comunque poi l'epidemia è un concetto in parte vago, no? Cioè adesso è particolarmente sviluppato, però chi lo dice che dopo non bisogna stare attenti alla seconda ondata, e chi lo dice che dopo non riserve per un altro motivo, e chi lo dice che l'epidemia a un certo punto il concetto non diventa sempre più sfumato andando a ricoprire anche altri tipi di comportamenti indesiderati. Secondo me, a riguardo, tra l'altro, qualche articolo interessante, magari in tanti l'hanno già letto, è stato scritto sul blog di Wuming, su Jap, alcuni spunti li danno. Però con questa andrei ad uno stacco musicale, se sei d'accordo. Stacco musicale che...
Sì, sono d'accordo.
Esprimi il tuo consenso.
Esprimo il mio consenso, ma poi ci torniamo un secondo, perché vi volevo dare un breve elenco di che cosa effettivamente traccia lo Stato coreano.
Benissimo, allora nel frattempo, in questo periodo di unità nazionale, ci sembrava giusto deliziarvi così. E torniamo in onda dopo gli Schiantos, che li abbiamo sentiti con piacere, penso tutti, tranne il compagno che con me sta facendo trasmissione, che non si può mai godere gli stacchi musicali, anzi immagino li viva con un momento di silenzio e inquietudine nel suo antro, che è comunque il comportamento atteso, che è bene che tutti quanti voi rispettiate, perché non basta stare a casa, bisogna stare a casa tristi. In alternativa, altrimenti le delizie del modello coreano ce le racconterai tu tra poco.
Sì, sì, infatti mi stavo appunto giusto intristendo, perché così per sentirmi più allineato con lo spirito nazionale, prevede contrizione per tutta la giornata, tranne durante i momenti alle mezzogiorno e alle 18, dove si esplode con musica, eccetera. Questa cosa sarò troppo nerd, sì, esatto. Non riesco a capirla.
Ah, scusa, a mezzogiorno cosa succede? Io alle 18 ma sapevo, so. Ma a mezzogiorno non ne so nulla.
Non lo so, ogni tanto è successo qualcosa a mezzogiorno, ti giuro, no, queste cose proprio nel repello, quindi non lo so, sento soltanto Casino che entra dalla finestra.
Ho capito.
Comunque, torniamo un secondo al caso coreano, per giusto far capire di che cosa... scusate che mi era scappato il push to talk. Allora, torniamo un secondo al caso coreano, giusto per fare capire di che cosa stiamo parlando. Perché diciamo, uno dice, vabbè, sorveglianza, sarà la solita statistica tipo alla Lombardia style. No.
No, ma dici di più, oppure sei morto?
Allora, sì, ecco. sì, no, no. Non sono morto.
Sono contento che tu sia vivo.
Ancora. Allora, esatto. la questione, semplicemente, il sistema coreano si basa sul... cioè, è un sistema che traccia le informazioni dallo smartphone e delle persone positive, questa era l'idea. La persona positiva, che ci fa con questo dato? Questo dato semplicemente viene incamerato nei database del governo e fornito ai vicini.
Ok, quindi tu puoi sapere dove c'è mente la mappa delle persone positive.
Sì, praticamente quando una persona viene testata come positiva, le autorità mandano... sostanzialmente un report ai vicini, a tutti quelli che vivono vicino, un report dei suoi spostamenti.
Quindi questo report vuol dire che loro i dati se li tengono di tutti, perché sì. Così poi dopo, se scoprono che dopo sei positivo, io i dati tipo delle ultime 2 settimane ce li ho e posso dire a tutte le persone che hai incrociato, quelle che comunque hai toccato di più, guarda che tu sei stato con un untore.
Sì, sì, ma non è solo questo, perché praticamente questo l'alert contiene ovviamente le informazioni circa i movimenti, l'età e il genere della persona, un dettaglio, il dettaglio dei movimenti della persona è preciso al minuto, quindi diciamo cioè abbiamo una precisione, se ti vuoi fare i fatti degli altri è una cosa precisa. Il sistema utilizza non solo gli smartphone ma anche le televisioni a circuito chiuso e le transazioni delle carte di credito.
Quindi c'è puoi anche sapere quella persona, per esempio, se andate in un negozio, tu lo sai con maggior precisione, riesci a distinguerlo dal negozio a fianco, se ho ben capito, perché vedi che ha fatto un pagamento a, non lo so, al tal negozio di abbigliamento e quindi sai che non è andato al pub a fianco, anche se magari la posizione del tracciamento non era sufficiente per esserne sicuri, così ti togli il dubbio, ho capito bene?
Sì, sì, ti togli il dubbio, ma non solo questo, ma anche con le telecamere a circuito chiuso che hanno un sacco di negozi, quindi sostanzialmente include il numero dei negozi che sono stati visitati. In alcuni casi include anche, dipende se l'informazione è disponibile, quali stanze di quale appartamento, di quale edificio sono state visitate dalla persona e se questa persona è andata in bagno e se aveva o meno una maschera.
C'è la mascherina?
Sì. Sì. Sono segnati anche...
Come fanno a sapere in quale momento lui ha la maschera oppure no?
Non in quale momento, ma se in generale portava la mascherina, con le telecamere a circuito chiuso, vedono se c'è la mascherina o no.
A circuito chiuso, certo.
Se c'è la mascherina sempre, no, o se ce l'ha ogni tanto.
Quindi non si tratta solamente di raccogliere i dati dei cellulari, che, capiamoci, il cellulare, per come è fatta proprio la rete GSM, si presta moltissimo ad essere una rete di sorveglianza unificata, perché diciamo che tecnicamente consegna tutto ai provider di telefonia. Dopodiché sta ai provider e ha delle normative opportune sulla privacy, il fatto di cancellare questi dati, di non aggregarli mai e cose del genere. Però è abbastanza intuitivo che quelle cose, per come sono fatte, forniscono un tracciamento in tempo reale piuttosto potente. Le telecamere a circuito chiuso invece uno deve fare uno sforzo attivo per metterle in un sistema integrato, uno sforzo attivo che evidentemente i coreani avevano già fatto, perché non è il tipo di cosa che in 4 giorni prepari appena sai dell'emergenza coronavirus.
Sì, infatti evidentemente qualche cosa era già pronto. C'è da dire che in molti altri paesi, che so, Singapore ha pure fatto una cosa simile, tuttavia non c'ha tutto questo livello di dettaglio.
Sempre la democratica Singapore.
Sì, ma almeno le informazioni contenevano sostanzialmente l'età, il genere e un'informazione grossolana dei movimenti, ma non con questo livello di dettaglio, non quali stanze hai visitato, se sei andato in bagno o no. È interessante che ha generato un po' di scandalo, perché sostanzialmente questa app riportava anche se la persona passava la notte nei cosiddetti love motels, che sono abbastanza per cui si voleva sapere pure se la persona ha fatto o meno sesso.
Benissimo, quindi una mappa piuttosto dettagliata. Quindi a livello di dettaglio sicuramente da questo punto di vista siamo ancora tra virgolette fortunati con le statistiche fatte a cavolo di cane della regione Lombardia, almeno quelle che ci raccontano a noi, sulle altre non possiamo saperlo.
Non siamo assolutamente a livelli della Corea. Ah, l'ultimo punto che la Corea, che il governo anche, queste cose sono dati che vengono sostanzialmente rilasciati, quindi sono venute fuori ovviamente in Corea una serie di app che si occupano di pigliare questi dati e renderli sotto forma di mappe, sotto forma di mappe in tempo reale, che ormai sembra che sia diventata routine per molti cittadini coreani andarsi a guardare la mappa degli spostamenti degli infetti per decidere che strada fare.
Certo, così puoi sapere la strada dove c'è più unto. A questo punto la grande domanda, la prima osservazione, io spero che sia abbastanza chiara per chi ci ascolta, cioè un tale spiegamento di sorveglianza, non so se veramente no, trova una giustificazione in qualche modo, perché uno si deve pure chiedere, ok, è molto importante salvare la vita, ma deve essere pure una vita degna. Se deve essere una vita di sorveglianza e di asfissia, uno si inizia pure a porre i suoi dubbi se ci poteva essere una via di mezzo, i 50 giorni da orsacchiotto, direbbe qualcuno. E l'altra domanda è vero, nella Corea del Sud è andata bene, però potrebbero essere fregati gli elementi positivi. Per esempio, poteva anche essere stato già sufficiente il fatto che loro hanno agito in maniera molto rapida, molto in tempo. Quindi, diciamo, non hanno avuto quell'effetto di svegliarsi tardi, che è stato inevitabile in Cina, perché era il primo paese in cui succedeva, più fortuito in Italia.
Sì, e inoltre non si considera anche l'effetto psicologico che una cosa del genere possa avere. Perché, cioè, questa cosa è stata introdotta in Corea sostanzialmente quando c'erano pochi contagiati. Pensate cosa succederebbe se ora di punto in bianco qualcuno facesse un'operazione del genere in Italia non con i contagiati come era originariamente in Corea, ma magari con persone per qualche motivo sospette, che so, sparo, quelli che nella famosa app della che ha fatto la regione Lazio, in cui tu puoi descrivere i ipotetici sintomi, sono segnalati magari come con un punto interrogativo, quelli che potrebbero essere contagiati anche se non c'è la certezza. Cioè, io mi immagino scene di panico e persone che diciamo che scappano da una strada in cui qualcuno è passato, che magari qualcuno che non aveva niente è passato. Cioè, queste cose non è solo una questione di privacy, qua secondo me queste cose sono negative a prescindere.
Certo, anche
pure dell'effetto che potrebbero avere.
E comunque va ricordato che comunque il virus non funziona come una magia, cioè il virus non è che è qualcosa che magicamente si diffonde intorno a tutte quante le persone che portano questa aura. non è così che funziona un virus. È vero, potresti prendertelo anche senza aver mai stretto la mano, esattamente, no? C'è qualche possibilità che rimanga sicuramente sulle superfici, magari anche, no, con un contatto accidentale, con la saliva quando una persona parla, magari affiancate nella metro, questo può succedere, ma di base mi sembra che quello che si è osservato è che sono i contatti più stretti quelli a rischio. Quindi non è che se tu sei passato in una via e in quella via 5 minuti prima c'era passato uno infetto, questo dice assolutamente niente sulla tua salute, con buona pace delle aziende che producono candeggina, che credo non abbiano mai fatto i soldi che stanno facendo adesso, in cui la candeggina viene usata addirittura per lavare le strade, così che poi io, come faccio sempre, possa leccare il marciapiede in tutta sicurezza.
Certo, vabbè, passiamo avanti oltre questa cosa della privacy. Che cosa prevedeva la nostra scaletta?
La nostra scaletta a questo punto prevede di parlare di un altro degli aspetti su cui la Corea si è dimostrata un caso eccezionale rispetto agli altri, ovvero la capacità, oltre che la scelta, di fare controlli a tappeto. Su questo si è parlato tanto, si parla spesso di come i tamponi siano insufficienti, tant'è che vengono fatti solamente quando si hanno forti sospetti che quella persona sia positiva, il che dimostra il fatto che in Italia la maggior parte delle persone cosiddette tamponate poi risulta positiva. È perché ti fanno il tampone quando ci sono così tanti sintomi che in effetti, diciamo, non è un indicativo di quanta percentuale della popolazione è positiva. E questo perché viene fatto è per un motivo molto pratico: non tanto il tampone in sé, che è un pezzo d'ovatta, quanto la capacità di analizzarlo è limitata e non si riesce ad analizzare. Se dovessimo analizzare tutti gli italiani ogni settimana, dovremmo fare 8 milioni di tamponi al giorno, e questo non si può fare, non c'è la capacità. E quindi bisognerebbe chiedersi, ma prima domanda è importante tamponarne di più? Su questo non tutti sono d'accordo, però sembra esserci un generale consenso che in effetti attualmente siamo proprio in scarsità, quindi magari non è vero che fare i tamponi al 50% della popolazione è la strada giusta, però sicuramente adesso siamo in grave carenza. E quindi a quel punto ci potrebbe chiedere il ok, va bene, quindi come facciamo ad analizzarne di più? Come vengono analizzati attualmente? Quindi chiaramente l'analisi del tampone, io non ho assolutamente idea di come funzionino queste cose, perché per me ciò che è più piccolo della sabbia semplicemente non esiste, e quindi naturalmente non esiste il virus e tutta questa roba, non ci ho mai capito niente di chimica, ecco tutto.
Tu sei appartieni a quella, sei binario, per te c'è o il mondo fisico o quello dei bit, le dimensioni,
la magia.
Il mondo fisico,
prevedo
il mondo
anche
fisico
la magia
di ah, okay. Che farebbe parte di quello informatico.
Credo di sì. Come spiegare altrimenti il fenomeno dello spegni e riaccendi? Ecco, io che di queste cose non capisco niente, però invece tu magari puoi aiutare a capirci quanto è complicato fare questo tipo di analisi. Chi è in Italia che è in grado tecnicamente di fare questa analisi e chi è che invece in genere è autorizzato e quindi in pratica le fa questo tipo di analisi?
Allora, prima di tutto volevo, diciamo, sfatare quello che è il mito della dei tamponi. A un certo punto ho sentito una... non so quale governatore tra Lombardia e Veneto, perché ormai tendo a confonderli, si lamentava perché c'è stata una spedizione di tamponi, un'esportazione di tamponi fuori dall'Italia, invece di darli a loro, i tamponi sono stati spediti fuori dall'Italia. Ora, il tampone è praticamente un pezzo d'ovatta fatto bene, fatto sterile, fatto... non è... in Italia non c'è né la difficoltà di produzione né una scarsità di tamponi, cioè non è il tampone il problema, ma è l'analisi casomai del tampone. Quindi il fatto che ci siano tamponi che vengono mandati in altri paesi mi pare che sia perfettamente normale. Del resto, lasciando perdere qualche stato sovranista del nord-est, cioè dell'est Europa, ci stanno mandando mascherine e cose da tutto il mondo, e diciamo è anche giusto che noi mandiamo quello che ci abbiamo verso agli altri. Per quanto riguarda l'analisi, ora l'analisi qua del tampone, alla fine è un'analisi diciamo un'analisi non banale, è abbastanza complessa, perché si è un'analisi che si basa sull'analisi dell'RNA contenuto all'interno del virus, con una sostanzialmente espansione della replicazione di questo RNA. Ma è un'analisi che, appunto, per quanto non sia facile, non è un'analisi impossibile o cose per cui serva una competenza immane. Io quello qua posso dire, diciamo, essenzialmente informazioni che ho diciamo recuperato qua e là, e quella che è la mia convinzione su alcune cose che stanno succedendo. Ora, qua diciamo l'Italia secondo me spende, cioè paga, anzi più che spende, la sua struttura altamente burocratica, perché secondo me sarebbe possibile aumentare il numero di tamponi analizzati in Italia. Io non ho capito perché il governo non cerca di fare una manovra di forza in quest'ambito. Suppongo che sia perché probabilmente l'Istituto di Sanità e i laboratori ospedalieri, che sono in grado di analizzare questo di fare questo tipo di analisi, probabilmente non sono intasati, cioè non siamo a un livello in cui c'è un intasamento. Probabilmente si ritiene che il numero di tamponi fatti in questo momento sia sufficiente, per cui non c'è un intasamento. Io ritengo che sia l'unica spiegazione, perché altrimenti io non riesco a capire com'è possibile che non si cerchi di come dire, di sfruttare sia le attrezzature già presenti, sia le competenze, per esempio nei laboratori universitari o negli altri laboratori statali che potrebbero fare questo tipo di analisi, che ci sono, non è che non ci sono. Certo, è ovvio, una cosa come un virus, un tampone, un virus comunque altamente contagioso, c'è bisogno comunque di fare un po' di formazione per poterlo maneggiare in sicurezza, per poter evitare le contaminazioni. Quindi ovviamente se tu ti occupi dalla mattina alla sera di controllare se la soia è quella transgenica oppure no, ti ritrovi a fare analisi di un virus, non l'hai mai fatta, anche se il principio è lo stesso, ovviamente un po' di formazione ci vuole. Io ritengo che probabilmente non ci sia un'emergenza tale da cercare di mobilitare le altre.
Tu quello che dici è che attualmente a fare questo tipo di analisi sono laboratori ospedalieri, quindi controllati dall'Istituto Superiore di Sanità.
Sì, no, credo più che ospedalieri, io non so dove sono ubicati, sono dei laboratori dell'Istituto di Sanità, non so se sono ubicati dentro gli ospedali oppure no, quindi non...
Roma sicuramente è dentro lo Spallanzani, almeno così mi sembra, sì, di capire, però vabbè, possono esserci tanti casi diversi, e che però invece questo tipo di analisi potrebbero, volendo, anche essere affidate a laboratori, per esempio quelli universitari, magari non decidendolo in un giorno e facendolo il giorno dopo, però con dei tempi comunque accettabili per i tempi che purtroppo questa emergenza sta avendo, e che questo non sta avvenendo. Diciamo, l'unico motivo, sì, buono da pensare è che per ora magari non serve, anche se io avrei comunque pensato al predisponiamo, no, questa formazione, questi scarti che tu dici, perché non si sa mai, anche visto che la cosa potrebbe assumere dimensioni che superano l'Italia, quindi, no, poi uno potrebbe pure essere in grado di fare tamponi per altri paesi, se a noi dovesse andare meglio, ma poi magari in un altro momento questo dovesse servire alla Spagna, che ne so, sparo a caso. Oppure mi sembra che l'unico altro, finiti i motivi buoni, rimangono solamente il pensar male.
Sì, io spero che non sia questo il motivo, perché l'altro motivo potrebbe essere il fatto che, dato che queste sono competenze di alcuni, tipo dell'Istituto di Sanità, l'Istituto di Sanità ci tenga a non diffondere, cioè nel senso a non autorizzare altri per poter, diciamo, magari ricevere maggiori finanziamenti o sfruttare maggiormente queste situazioni. Io spero che non sia questo il motivo, quindi mi auguro che il motivo della questione sia semplicemente che i laboratori al momento ce la fanno ad analizzare i tamponi che si ritiene siano utili fare. Poi la questione se farne di più o farne di meno sia una cosa positiva o inutile, perché negativa non è, però potrebbe essere inutile. A un certo punto c'è la questione della trascurabilità. Se io faccio delle operazioni che mi portano a un incremento risibile della protezione, allora è inutile che le faccio, è soltanto forza lavoro persa, forza lavoro che potevo utilizzare per fare altro persa. Quindi queste sono valutazioni che ovviamente devono fare i medici, gli epidemiologi, non è una cosa che uno può dire così in base alla cultura personale, agli articoli letti. Però certo, io diciamo sono certo che ci sono laboratori che hanno i macchinari e le competenze per fare questa cosa. Forse non hanno tutti i reagenti, forse non hanno lasciamo perdere i dettagli, forse non hanno tutti i reagenti, tutti i materiali consumabili necessari per fare questa cosa. Però se è una cosa che potrebbero essere riforniti in caso necessità. Per quanto riguarda i laboratori universitari, io sono rimasto, a me quello che mi stranizza è anche qua una sorta di mancanza di coordinamento e di autogestione delle università su questo argomento. Perché per esempio mi è stato segnalato un articolo, una notizia sostenuta dall'Università di Bologna, in cui praticamente l'Università di Bologna la settimana scorsa ha messo su due laboratori per l'analisi delle mascherine strumenti di sicurezza sanitaria e una produzione di disinfettante. Una cosa, diciamo, onestamente devo dire, considerato appunto che nessuno gliel'aveva chiesto, una cosa assolutamente meritoria, anche perché in Italia non ci sono molti laboratori attrezzati per queste cose. Però voglio dire, in autonomia, quindi Bologna ha deciso di sì, Tor Vergata decide di no, quindi una la fa, l'altro non la fa. Questa cosa mi pare strana, cioè nel senso, io da persona che è sempre orbitato attorno al mondo scientifico devo dire che sono molto stupito del fatto come questa cosa in questa emergenza che sembra che il mondo scientifico comunque una mano la possa dare, a me non sembra che il governo si stia cercando di appoggiare o delegare, questo governo sta sentendo le raccomandazioni degli scienziati, dei medici e degli epidemiologi, ma non mi sembra che si stia cercando di coinvolgere più di tanto, e magari è soltanto un'impressione io penso che probabilmente c'è già forza sufficiente per fare il necessario. Però sì, mi pare strano com'è che non ci si stia preparando a un eventuale peggio, dal punto di vista scientifico, dico. Questa cosa mi ricorda una vignetta che ho visto giusto stamattina, non mi ricordo su quale dei siti di vignette nerd che ogni tanto guardo. Diceva appunto: ah, guarda, c'è l'epidemia in corso, cosa possiamo fare? Militarizzare le strade o aumentare i fondi per cercare di trovare una cura? E la risposta di base era militarizzare le strade, anche se cercare di trovare la cura ovviamente dovrebbe essere la cosa principale, perché quella è la soluzione del problema.
Sì, su questo c'era anche un articolo interessante, segnalo, da scienzaerrete.it, che in effetti parlava proprio di questo. Diceva: ma va benissimo le misure di isolamento, di distanza sociale, no? Tutte queste cose qui, ma è chiaro che questo è un palliativo al problema, e che tu il giorno che smetti di farlo sei esattamente al punto di prima? Perché se questo non è chiaro, abbiamo tutti quanti un problema. Va bene intervistare gli epidemiologi, ma com'è possibile che nessuno parla, ovviamente poi in realtà sta succedendo, ma com'è possibile che i giornali si interessino più del distanziamento sociale, degli epidemiologi, delle statistiche, delle proiezioni, le predizioni, che della possibilità di trovare una cura? Quel tema è del tutto assente dalle notizie, sembra quasi una parolaccia, e mi sembra che insomma quello che dici tu un po' c'entra con questo, no? Cioè la scienza viene invocata, ma non tutta la scienza nello stesso modo. Direi che qui è la statistica quella che la fa da padrone, poi spesso la statistica che non passa nemmeno l'esame di statistica di base, mi permetto di aggiungere, ma questi sono rancori miei.
Certo, per poter andare a scena e andare ai rancori personali, possiamo dire che, posso dire ad esempio con invidia, che la scienza che è sentita per ora, ovviamente dato che è un caso medico, è essenzialmente quella che orbita attorno alla medicina, però voglio dire che nel mondo della scienza ci sono anche i biologi, i chimici, alcuni tipi di fisici, che possono dare molta mano su questo argomento, su questi argomenti, e che a me non mi pare che per ora, se non per iniziativa delle singole università come quella di Bologna, non mi pare che siano particolarmente non direi che siano particolarmente considerati una risorsa, quando magari lo potrebbero essere.
Va bene, io metterei uno stacco musicale e poi torniamo con un po' di notizie, perché questo mi sembra che per...
Ancora un po' di notizie, ma sono le 22.30.
Sono le 22.33, ma devi sapere che questo è il periodo del "noi te l'avevamo detto". Su qualsiasi cosa, se ci pensi, il sottotesto di ogni notizia è "noi ve l'avevamo detto", e anche noi ve l'avevamo detto, la notizia che vi daremo però dopo la musica.
Temperature's rising, the jukebox is blowing a fuse. Oh, my heart's beating rhythm and my soul keeps a singing the blues. Go over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got a rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I got the rocking of the rider sitting down on a rhythm review. They'll check out the news. Wow! Well, if you feel like you like it, go get your lover, then you're even around it. Roll it over, then you move on up. Take a couple further, then you're even around it. One another, roll over, they go in. They'll check out the news.
Torniamo in diretta con quest'ultima notizia che, insomma, mi rendo conto, è già un'ora e mezza di puntata, ma noi dovevamo prenderci i giusti onori, insomma, ora a parte gli scherzi, penso, no, in questa radio, ma no, come le tante magari realtà sociali che esprime, a cui dà voce, l'avevano detto che tagliare la sanità non era una grande mossa, l'avevano detto che l'inquinamento è una cosa che uccide, come sta dimostrando anche i recenti sviluppi di questa epidemia, e più nel piccolo noi l'avevamo detto che sta cosa dei video era un casino. A cosa ci riferiamo? Ci riferiamo a alcune notizie, per esempio questa del Sole 24 Ore. Sole 24 Ore, che deve essere un posto bellissimo dove lavorare, io vorrei essere lì, me li immagino nei, non lo so, persi nell'assenzio, perché loro ci dicono, sopra un'immagine di quelle immaginifiche, tipo con tutti i cavi, luci, una roba spaziale, coronavirus, internet lenta, la guida per migliorare la connessione. Ora vi chiederete, come si fa a migliorare la connessione? Mi sembra un argomento molto interessante, anche io vorrei migliorare la connessione. Loro lo fanno nel modo più diretto, cioè loro la cambiano. È un buon momento per cambiare operatore alla ricerca di una connessione internet migliore. Ci invita a farlo, quasi ce lo impone, l'emergenza coronavirus. E quindi da lì segue un articolo che secondo me è, non lo so, è stato ispirato direttamente dall'alto, che ci dice: state chiusi in casa e avete notato che ci sono dei problemi di connessione? Sapete perché ci sono questo tipo di problemi? Ci sono perché le connessioni, perché ultimamente ci sono molte videoconferenze, facciamo un sacco di videogiochi online, facciamo lo smart working in cloud, e tutte queste cose necessarie ci consumano un sacco di traffico, per cui se usi il mobile, il cellulare, anche le offerte più generose che hanno 100 GB non ti bastano, e spesso anche una DSL fissa si rivela insufficiente in tempi, come li chiamano loro, di iperconnettività. Capito? Quindi ci dicono: videoconferenze, videogiochi sono un problema per la banda. E infatti,
ma attento, ma sono necessari.
Aspetta. Ma sono necessari. Capito? Sono necessari perché noi dobbiamo avere comunque sempre una videoconferenza per sentirci un po' meno soli, perché comunque la virtualità di una telecamera non è come la virtualità del solo microfono, è un virtuale che è un po' più reale. E allora come facciamo però a risolvere il fatto che in pratica l'infrastruttura non ce la fa, perché queste cose sono estremamente esose? Uno potrebbe dire: beh, però in tempi in cui tutti quanti siamo invitati a fare grandi sacrifici, per dire una parola che fa piangere i ministri, allora noi potremmo magari anche rinunciare a queste cose, come rinunciamo alla passeggiata. E invece Alessandro Longo ci invita a cambiare la connessione. Quindi voi ve lo immaginate questa scena in cui uno dice: quasi quasi, siccome a me internet mi va piano, vediamo se passando ad un altro operatore va meglio. Quindi chiama, disdice, fa un nuovo contratto, segue la settimana di consueta, no, di blackout per lavori tecnici, che vuol dire che ci sta, no, che tu sei studente isolato, quindi lo smart working poi smetti di poterlo fare, poi verrà un tecnico in casa tua, perché tutti quanti dobbiamo rimanere più in casa, ma non è assolutamente un problema che tu fai muovere un tecnico se non vuoi rinunciare ai tuoi videogiochi online, e così potrai avere la banda che ti meriti per fare il tuo smart working nel modo che preferisci. È un approccio bellissimo al problema, quello basato sul sostanzialmente pago pretendo, e quindi bisogna esigere sempre di più anche nel momento in cui persino la retorica comune è una retorica che alla fine ci parla di scarsità e di tristezza, come dicevamo all'inizio. Un approccio invece radicalmente diverso, un approccio francescano direi, lo usano le major dell'intrattenimento su piattaforme di streaming video.
Eh sì, perché in mezzo a tutte queste videoconferenze e videogiochi un sacco di banda, come abbiamo già detto varie volte, è occupata dai video. Ora, questa cosa diciamo ha preoccupato non solo le major, ma anche diciamo gli stati. Sembra che l'Unione Europea, sostanzialmente, rendendosi conto che con tutti tappati a casa fare videoconferenze, videogiochi e video e a guardare video, l'infrastruttura potrebbe non farcela, ha chiesto alle principali major che producono film, video, serie online, diciamo distribuite in rete, di abbassare diciamo il consumo di banda, cioè che sostanzialmente significa abbassare la risoluzione di default.
E quindi l'hanno abbassata, e uno potrebbe chiedersi: ok, l'hanno abbassata, di quanto l'hanno abbassata? Cioè, quanto era prima e quanto è adesso? E è molto bello questa cosa, perché non si capisce esattamente a quanto l'hanno abbassata. Sembra di capire che l'abbiano abbassata alla standard definition, se non che a me non risulta che la standard definition sia una definizione univoca della qualità.
Sì, la standard definition non è affatto standard, a quanto pare.
È una caratteristica di standard, comunque, quella che ce ne sono troppi e quindi non si capisce qual è lo standard. Io allora ho fatto questa prova. Io ho aperto YouTube, ho messo un video che mi aspettavo fosse in alta qualità, ho scelto un trailer di Hollywood delle ultime uscite, ho detto quello sicuramente sta in altissima qualità e vediamo a che qualità al massimo me la dà. E loro me la danno in HD, ok? Cioè me la danno in qualcosa che non ho capito, cioè me la chiamano 1080p, che a casa mia è il Full HD. Ok? Anche se vado a guardare la banda mi occupa leggermente di meno, per cui potrebbe anche essere che mi stanno dando il 720 e me lo chiamano 1080, il che tra l'altro sarebbe un'idea meravigliosa. Però secondo me il Full HD non è una diminuzione della banda, cioè YouTube non te lo fa più del Full HD, io credo. Netflix invece sì. Non soltanto Netflix supporta il 4K, ma Netflix ha un abbonamento separato che costa un po' di più per chi vuole il 4K, perché evidentemente ha degli occhi potentissimi, ci vede a 75 decimi e quindi vede miliardi di pixel sul suo schermo. Allora Netflix aveva questo problema, che loro hanno detto che devono ridurre la banda, ma c'è qualcuno che ha pagato per avere la connessione in altissima qualità. E come si fa adesso? Boh, Netflix ha promesso che abbasserà il consumo di banda del 25%, ok?
Ed è interessante notare che questo 25% non corrisponde a una riduzione globale allo step inferiore. Se Netflix, diciamo, riducesse globalmente a uno step inferiore alla risoluzione, sarebbe una riduzione molto più consistente.
Sì, esattamente. In genere i passi tra una codifica e l'altra, tra una qualità e l'altra, sono piuttosto grandi, ok? Cioè in genere si arriva quasi a raddoppiare. Quindi se uno fosse passato dal 4K al Full HD, o dal Full HD all'HD, o dall'HD allo Standard Definition, si sarebbe passati più del 50%. Allora come hanno fatto loro a ridurla del 25%? I conti non tornano più di tanto. Quello che e in ogni caso non ci sembra proprio che YouTube sia lo standard definition, perché standard definition sembra essere qualcosa che è vero che non è chiaro, ma è o 480 o 720, mentre le mie prove empiriche aprendo YouTube al volo mi davano un video a 1080, anche se occupava poca più banda di un video a 720, ma di nuovo i conti non tornano. Sembra di capire questo, che Netflix in realtà non ha tagliato di realtà proprio niente, semplicemente tutte quante queste piattaforme di streaming hanno dei sistemi che sono adattivi, ne abbiamo parlato qualche puntata fa, cioè che cosa fanno questi sistemi adattivi? Loro di base cercano di darti il video nella qualità maggiore che si può fare. Se però notano che tu hai una connessione problematica, che ha qualche instabilità, che va un po' lenta, allora abbassano la qualità. Ecco, ora hanno tarato questi algoritmi per essere più pronti ad abbassare la qualità, no? Ogni algoritmo avrà una certa propensione ad abbassare la qualità o a rimanere sulla qualità alta, ora sono più propensi ad abbassare la qualità in caso di saturazione, ma non è che l'hanno abbassata sempre, semplicemente saranno pronti a farlo nel caso la rete si dovesse congestionare. E così faceva molto ridere le enormi contraddizioni, perché alla fine la cosa è nata da un membro della Commissione Europea per i servizi interni, che diciamo era quello a cui afferivano questo tipo di servizi, che ha detto bisogna passare allo standard definition. Tutti quanti hanno detto sì va bene, lo facciamo, e non sono passati assolutamente allo standard definition, ma hanno mantenuto addirittura, Netflix ha mantenuto addirittura il 4K. Il 4K, per capirci, è una risoluzione se non sbaglio 32 volte più grande dello standard definition, ok? Quindi non è una bazzeccola, dal 480 al 4K la differenza è tantissima. Però ce l'hanno venduto invece come una disponibilità di queste grandi piattaforme a risparmiare la banda, tant'è che molte persone che avevo sentito si chiedevano ma com'è possibile che queste hanno tagliato la banda e io i film li vedo bene uguale a come li vedevo prima. È molto semplice, non l'hanno tagliata.
E oppure la seconda risposta che potrebbe essere era che probabilmente non ce la fai a distinguere il cambio di risoluzione.
Certo, verissimo anche questo, e quindi niente, anche in questo caso noi ve l'avevamo detto che questa cosa del video era al limite, infatti appena lo si è usato un po' di più si è visto molto bene che questa cosa non era sostenibile. Tra l'altro il caso, no, di cui parlava il Sole 24 Ore, che ovviamente non la declinava in questa maniera, ne poneva anche un problema di condizione economica, cioè sulla DSL o linee analoghe, diciamo linee fisse, la connessione è qualcosa che in genere hai e la velocità dipende soprattutto da in che zona ti trovi. Se ti trovi in una zona ben servita hai una buona connessione, se sei in una zona peggio servita, magari in un paesino, peggio ancora se fuori dal principale centro abitato, hai una connessione peggiore. Nel caso del mobile però tu più o meno, anche se paghi diciamo una tariffa flat, però paghi per quanti giga vuoi, quindi di fatto in questo caso chi non ha una chi magari non ha una connessione fissa, solo una connessione da cellulare, si trova nell'impossibilità, o più che nell'impossibilità, nella limitatezza di poter fare connessioni video, e questo è dovuto al fatto che le connessioni video che vengono fatte da queste piattaforme sono ad alta qualità, perché tendono in automatico ad andare sull'alta qualità, che succhia un mare di dati, e quindi se non hai 50 giga al mese sul cellulare non ce la fai a farti ogni giorno mezz'ora di videochiamata con una persona che vorrei sentire, perché mezz'ora di videochiamata in HD sono, adesso non mi ricordo, ma mi sa che sono tipo 200-300 mega. E fatevi voi il conto, se la volete fare ogni giorno non ce la fate se non avete una connessione adeguata. E questo insomma era per chiudere questa puntata in cui chiaramente l'attualità non poteva che dominare sulle altre tematiche, ma in cui, come abbiamo visto, la tematica tecnologica attraversa questa situazione che stiamo vivendo in molti modi anche molto diversi. E noi vi diamo appuntamento, io credo, a domenica prossima e non tra due domeniche, perché dubito che la condizione si vada sbloccando, e così quindi si può dire dei nostri impegni. Noi in genere andiamo tutti quanti a ballare la domenica sera, ma penso che questo non succederà domenica prossima, mentre sento che la voce che era al mio fianco in questa trasmissione è stranamente silente, temo
ci sono, stavo ascoltando tutto il tuo discorso di chiusura.
Pensavo che il problema della connessione ti avesse afflitto e che fossi quindi un martire anche tu del digital divide.
No, devo dire che Mumble consuma abbastanza poco da essere sopportabile.
Mumble, programma di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, che naturalmente potete riascoltare dal sito ondarossa.info. Per questa sera il palinsesto della radio termina qui, vi diamo appuntamento a domani mattina, si riparte con l'informazione che stiamo cercando di mantenere costante nonostante le evidenti difficoltà tecniche di spostamento per tutti, valgono anche per questa radio, ma cerchiamo di svolgere il ruolo di un emittente che vogliamo libera, senza padrini, senza padroni, dalla parte di chi non ha voce, anche forse soprattutto in queste situazioni. Come sempre lanciamo un saluto grande a chi ci ha ascoltato privato della propria libertà, soprattutto in questi momenti in cui la situazione nelle carceri, anche se le notizie diciamo nuove non arrivano, sappiamo che non può che diventare sempre più pesante. Sono notizie recenti quelle di casi di personale sanitario o di guardie infette nel carcere di Bologna. Sono infette solamente loro perché solo loro hanno fatto il tampone. È chiaro che l'epidemia si sta e non potrebbe non diffondersi anche in alcuni carceri. Su questo non c'è nessuna comunicazione, anche per noi è difficile informarvi perché ben poco trapela, ma crediamo sia importante, se non altro, dare la nostra solidarietà a chi sta dentro. Un abbraccio grande, ciao ciao. Oh, world's about to
again, tonight we'll win. Let it begin, tonight we'll win.
Communist moon.